Mille voci. Immaginate di cambiare mestiere, di dedicarvi alla cooperazione e allo sviluppo. Immaginate di andare a lavorare per un'organizzazione non governativa che si impegna per portare aiuto concreto a paesi e popolazioni in difficoltà, o di occuparvi di sviluppo e di comunicazione di progetti, oppure di lavorare e collaborare con organizzazioni internazionali attive nel campo della cooperazione e lo sviluppo, oppure istituzioni nazionali e regionali, istituti accademici. Insomma, se avete i requisiti sufficienti per farlo, potete seguire una formazione avanzata alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, e se ottenete il certificato di studi avanzati, abbreviato nella sigla CAS, Certificate of Advanced Studies, avrete forse nuove opportunità di lavoro. E dunque ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono, con Cristiano Castelletti in regia e l'assistenza tecnica di Mario Krag. Gli ambiti dell'aiuto umanitario, della cooperazione e dello sviluppo richiedono sempre più competenze professionali, e date le ristrettezze finanziarie con riduzione dei fondi per la cooperazione da parte dello Stato, la professionalità di chi opera in questi campi è indispensabile, forse anche per un utilizzo mirato ed efficace del denaro a disposizione, senza dimenticare il ruolo fondamentale del volontariato. Da qui la necessità di avere una formazione accademica, da qui la collaborazione tra la SUPSI e la FOSIT, la Federazione delle ONG della Svizzera Italiana, per la creazione appunto di un certificato di studi avanzati dedicato alla cooperazione e lo sviluppo. Venerdì scorso a Manno sono stati consegnati i diplomi a una quindicina di partecipanti al corso, che si prefigge, leggo testualmente, di accrescere le capacità professionali e sociali nel settore della cooperazione e dello sviluppo, promuovendo l'aggiornamento degli operatori già presenti nelle varie organizzazioni e la formazione di nuove leve. Cosa tutto questo significhi, ce lo racconteranno i nostri interlocutori, che sono qui in studio e che sono numerosi. Però vorrei cominciare subito al telefono con Claudio Valsangiacomo, che è responsabile del Certificate of Advanced Studies, della SUPSI in cooperazione e sviluppo. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi. Perché ci spieghi il perché di questo certificato e soprattutto del perché di questa collaborazione, che poi verrà anche esplicitata ulteriormente, tra la SUPSI e la FOSIT? Ma innanzitutto, il perché esiste un certificato di studi avanzati in cooperazione e sviluppo?
Ecco, l'ha anticipato un po' lei prima nell'introduzione. La genesi di questo modulo didattico è nata con la collaborazione fra la FOSIT e la SUPSI. Abbiamo messo assieme un po' quello che è il sapere scientifico, tecnico, accademico in SUPSI. Da 10 anni abbiamo un centro di competenza in questo settore della cooperazione, con il know-how del terreno che hanno le organizzazioni non governative della FOSI. La FOSI ha oltre 60 organizzazioni, sono centinaia di persone che operano in parte nel volontariato nei paesi in via di sviluppo. Abbiamo messo assieme questi due know-how per professionalizzare un po' questo tipo di attività, cosa che esisteva già da tantissimi anni al Politecnico di Zurigo, con un corso molto avanzato di formazione già dagli anni 70-80, esisteva già a Ginevra, quindi in tedesco e in francese, con l'aiuto della direzione della cooperazione dello sviluppo svizzero, il governo svizzero. Siamo riusciti a montare un corso di formazione in italiano in Ticino, che è un modulo abbastanza piccolo, poi ne parlerete con i miei colleghi. E la genesi comunque è questa, l'idea di professionalizzare le attività nel settore della cooperazione.
Claudio Valsangiacomo, esistono corsi nell'ambito, diciamo, della cooperazione e lo sviluppo anche in ambito accademico universitario? Qui stiamo parlando della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. Innanzitutto, è un unicum nella Svizzera Italiana, lo abbiamo già detto, è il caso di ripeterlo, ma come si coordinano corsi, diciamo, di livello accademico tra SUP e università da questo punto di vista, nel senso che non si rischia poi di avere dei doppioni, o perlomeno il vostro è un corso più, come dire, più mirato da questo punto di vista?
Certo, più mirato e più orientato alla pratica sul terreno. C'è comunque una fortissima osmosi, almeno in questo settore della cooperazione, fra i diversi mondi accademici delle SUP e delle università, che tra l'altro sono sotto lo stesso cappello di Swiss Universities con la nuova legge federale sulle accademie. L'osmosi è data dai docenti, per esempio noi abbiamo docenti che vengono dal Politecnico di Zurigo, dall'Università di Ginevra, da università italiane, da Pavia, da Milano, da Roma, o da organizzazioni internazionali, quindi c'è una forte osmosi sia con i professionisti delle organizzazioni sia col mondo accademico, universitario e o SUP.
Credo al San Giacomo, la lascio andare perché so che è impegnato, ma un'ultima domanda. Venerdì avete consegnato 15 diplomi circa, in totale ne avete già distribuiti una cinquantina più o meno. Da questo punto di vista lei lo ritiene un successo o ci sono ancora margini di miglioramento?
Ma io
Adesso la stiamo perdendo forse.
Sì, ritengo che sia un successo effettivamente. Speriamo di poter continuare con ancora diverse edizioni di questo certificato. Abbiamo appena aperto le iscrizioni per il prossimo anno.
E così vedremo anche da coloro che hanno già ottenuto un certificato la motivazione che li ha spinti ad andare in questa direzione. Magari chissà, chi ci sta ascoltando potrebbe essere interessato. Grazie Claudio Valsangiacomo, responsabile del Certificate in Advanced Studies alla SUPS in cooperazione e sviluppo. Lo lasciamo proseguire nel suo viaggio e noi continuiamo qui in studio con i nostri interlocutori. Ma ovviamente, come sapete, è anche l'occasione per i nostri ascoltatori di intervenire con domande oppure riflessioni. Sarebbe bello magari che ci fosse qualche ascoltatore giovane, ma anche meno giovane, perché non ci sono limiti di età in questo senso, che fosse interessato a intraprendere una formazione di questo tipo e magari vuole avere qualche delucidazione, oppure semplicemente dirci che cosa rappresenta per voi oggi la cooperazione e lo sviluppo. È un termine tanto ampio quanto spesso difficile da circoscrivere. Lo facciamo con i nostri interlocutori qui in studio, ma se volete intervenire sapete come fare.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
far, I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me.
Take it out.
Le 11:15, Mille Voci questa mattina parla di cooperazione e sviluppo a livello accademico, una collaborazione tra la SUPSI e la FOSIT, la Federazione delle ONG della Svizzera Italiana. Venerdì scorso sono stati consegnati 15 diplomi ai partecipanti al certificato di studi avanzati della SUPSI, appunto in cooperazione e sviluppo. Alcuni dei partecipanti degli anni scorsi sono qui con noi, ve li presenterò tra un attimo, però prima volevo salutare, perché sono qui con noi, Marianne Villaré, che è segretaria della FOSIT, e Anna Iaquinta, che è ricercatrice alla SUPSI, ma che è anche coordinatrice appunto per il Certificate of Advanced Studies in Cooperazione e Sviluppo. E qui anche nasce appunto la domanda che abbiamo già in parte lanciato a Claudio Valsangiacomo, il ruolo in questo caso della FOSIT, perché Marianne Villaré, è vero che voi siete naturalmente, diciamo, portati ad essere compartecipi di questa iniziativa accademica, ma poi in concreto il vostro ruolo qual è all'interno di questo certificato? Che cosa portate voi?
Allora,
la vostra esperienza,
la nostra esperienza, l'esperienza delle 61 ONG che sono membri della FOSIT, e poi facciamo parte del gruppo di coordinamento, del gruppo che regolarmente valuta la qualità dei corsi. Abbiamo dei contatti con vari docenti, portiamo degli studi di casi e facciamo tutta la promozione capillare fra i nostri membri e altre persone o associazioni e fondazioni che sono interessate.
Anna Iaquinta, come coordinatrice, perché qualcuno dovrebbe decidere di iscriversi al vostro certificato? Diciamolo subito, non ci sono limiti di età, ci sono però delle condizioni, diciamo, minime per poterlo frequentare. Cominciamo magari a dire quali condizioni.
Ma sì, inizialmente le condizioni minime sono che uno dovrebbe avere un bachelor, trattandosi di un corso di formazione continua, quindi post laurea. Nel caso in cui non si fosse in possesso di un bachelor o di un titolo equivalente, è comunque possibile iscriversi tramite presentando un dossier di ammissione, quindi comprovando un'esperienza nel campo di svariati anni.
Dopo si tratta di seguire i corsi sull'arco di un semestre o di un anno intero, con quale frequenza e soprattutto cosa succede alla fine?
Allora, sì, i corsi si svolgono da settembre fino a maggio-giugno. E una volta alla settimana, solitamente il venerdì, tutto il giorno, e qualche sabato, e c'è una frequenza, diciamo, di 3-4 volte al mese, abbastanza impegnativo come corso.
Ma cosa insegnate poi in concreto a chi frequenta un corso in cooperazione e sviluppo? E
il corso è diviso in 3 moduli, quindi si inizia con un primo modulo in cui si fa un po' l'introduzione su quali sono gli elementi di base della cooperazione e sviluppo, quindi quali sono gli attori nel mondo della cooperazione allo sviluppo, cosa fa la Svizzera, nel campo della cooperazione e sviluppo, sia a livello governativo che a livello di ONG.
Dopo ce lo dice in poche parole che cosa fa la Svizzera, che magari è anche utile ricordarlo.
Come diciamo, qual è stata l'evoluzione del tema dello sviluppo e della cooperazione nel corso degli anni, i diversi approcci che sono stati implementati. Nel secondo modulo invece si passa più nel concreto e nel pratico, quindi si impara a scrivere un progetto di cooperazione e sviluppo, e nel terzo modulo invece trattiamo più diversi temi: la migrazione, la salute, il fundraising, quindi diciamo che è un modulo un po' più tematico.
Qui in studio con noi, come dicevamo, ci sono anche tre studenti, ormai non più studenti, che però hanno frequentato i corsi appunto di questo certificato in cooperazione e sviluppo della SUPSI, e quindi saluto Manuela Cattaneo Cicus, buongiorno.
Buongiorno.
Spero di aver pronunciato correttamente il suo
Cicus.
Cicus, grazie di avermi corretto. Thomas Ruckstuhl, buongiorno.
Buongiorno.
E Rodolfo Penne. Ognuno di voi ha esperienze diverse. Sarebbe interessante capire innanzitutto che cos'è che vi ha spinti a intraprendere questo percorso accademico, tutti e tre già nel 2015, quindi avete già... No, chi è che ha cominciato dunque? 2015, mentre Manuela in che anno?
In questo ultimo corso, il terzo.
Ah, quindi fresca proprio, fresca, di studi. E allora cominciamo proprio da lei. Che cos'è che l'ha spinta a partecipare a questo corso, e soprattutto che cosa ne ha tratto come esperienza?
Dunque, io sono circa 20 anni che lavoro, coordino i progetti dell'Associazione Aiuto Medico Centro America. Dunque, erano tanti anni che mi occupavo di progetti, di relazioni, di cooperazione e sviluppo, di volontariato. E dopo tanti anni, diciamo subito che AMCA già da subito, quando ho iniziato io 20 anni fa, aveva già dei progetti di cooperazione e sviluppo, non di aiuto umanitario per intenderci, dunque dei grossi progetti, e da subito mi sono trovata a confrontarmi con la complessità dello svolgersi di un progetto di cooperazione e sviluppo.
Possiamo fare un esempio? Perché poi, entrando nel concreto, si dice, quando ci si occupa di aiuto umanitario, di cooperazione e di sviluppo, si parla di ambiti diversi, però bisogna poi essere sul terreno a dare concretamente una mano. Perché chi lo ha già fatto per molti anni dovrebbe poter acquisire nuove competenze?
Ma innanzitutto perché nel corso degli anni cambia il contesto, e cambiano anche gli attori, sono cambiati gli attori principali nella cooperazione e lo sviluppo. Se penso a cos'era il fundraising, la raccolta di fondi 20 anni fa, e cos'è ora, è molto diverso. Ci sono nuove metodologie che sono un linguaggio universale per capirci meglio, però bisogna impararle, perlomeno bisogna sapere usarle bene. E questo nel caso particolare mio, con progetti sanitari, la complessità è già data dal nome, perché è un progetto di tipo medico-sanitario, deve inserirsi in un contesto, bisogna comunque conoscere bene quello che sono i partner.
Lei in quali paesi ha lavorato? Con quali paesi ha potuto collaborare?
Ma essenzialmente la nostra associazione lavora in Centro America, dunque abbiamo lavorato con El Salvador, Nicaragua, Guatemala. Questi sono i paesi in cui ci sono tuttora nei nostri progetti, che sono progetti che hanno 30 anni per intenderci. Questo non vuol dire che noi da 30 anni facciamo le stesse cose. Anche l'evoluzione del paese ha un ruolo preciso all'interno di un progetto, dunque bisogna sempre conoscere e aggiornarsi, e questo è stato un po' anche il mio cammino obbligato, ma innanzitutto la voglia di studiare, e poi perché bisogna studiare per fare questo corso, e poi comunque appunto aggiornarmi, professionalizzarmi in un certo senso, ecco.
Magari appunto diventa anche l'occasione per farne una professione a tempo pieno, o ci sono anche professioni retribuite, quindi non significa soltanto fare volontariato, ma il ruolo del volontariato è importante, questo ce lo ricorderà Marianne Villaré. Potremmo idealmente spostarci dal Centro America alla Mongolia, se non vado errato, con Thomas Ruckstuhl. che è dipendente di banca ed è però anche membro dell'associazione La Mensa e il Gregge, che è appunto attiva da diversi anni in questo paese asiatico. Thomas Ruxtul, diventa interessante subito capire come si fa a tenere insieme il lavoro abituale di impiegato di banca, che si sa comunque è un lavoro impegnativo, e decidere comunque nel contempo di seguire un corso alla SUPSI in un ambito di cooperazione e sviluppo e poi a mettere in pratica anche tutto questo. Come ha fatto lei?
Sì, effettivamente non è sempre facile, poi sì, è un lavoro che richiede molto tempo, l'impegno politico, la famiglia, altri passatempi che comunque ci vogliono, e poi ancora decidersi di fare un CAS, sì.
Caricarsi di legna verde, insomma.
Caricarsi di legna verde, però mi piacciono le sfide, quindi ecco, mi ci sono messo.
Questo già nel 2015.
Nel 2015, la prima edizione.
Com'è cambiata la sua vita da allora, se è cambiata?
Ma diciamo, no, cambiata non è. Cioè, la vita stessa non è cambiata, però la consapevolezza di come fare e come intervenire in Mongolia sicuramente quella è accresciuta parecchio.
In concreto, il corso che lei ha seguito, come dire, le ha permesso di indossare un paio di occhiali che le hanno consentito di vedere la realtà diversamente?
No, la realtà no, ma cioè magari la realtà
del paese
dove operiamo, ma soprattutto nel mio specifico caso la qualità dei nostri progetti. E cioè, adesso non voglio dire che la qualità, cioè, grazie a me, che già prima erano bei progetti che abbiamo realizzato, ma proprio la qualità delle proposte che facciamo verso i nostri
interlocutori.
Sostenitori. Quindi questo sicuramente
è un
lato più tecnico del CAS, cioè la gestione dei progetti, ecco appunto, che mi ha aiutato a crescere.
In fondo emerge un po' il fatto che comunque sono persone che sono già motivate a lavorare in questo ambito e che però poi, come dire, si arricchiscono di una competenza tecnica ulteriore che farà loro... diciamo, dare a loro l'occasione di essere ancora più mirati in quello che fanno, quindi avere forse anche una percezione ancora più profonda della difficoltà spesso di collaborare poi con interlocutori che sono sul posto in paesi lontani, dove ci sono mentalità, comportamenti, regole politiche, giuridiche diverse dalle nostre, e quindi ci vuole appunto una percezione della realtà. Thomas Ruxtul, l'abbiamo detto, è dipendente di banca e però appunto mette a disposizione il proprio tempo libero per occuparsi di questi progetti. Rodolfo Penne,
Buongiorno.
Assistente partenariato progetti di Helvetas, Swiss Intercooperation, con sede a Balerna. Stessa domanda: che cosa l'ha motivata a partecipare a questo corso e che cosa si è portato a casa con il certificato?
Dunque, io ho iniziato a lavorare per Helvetas nell'ufficio della Svizzera italiana alla fine del 2014. E in quel periodo, appunto, sono stato incuriosito dalla responsabile del mio ufficio a partecipare a questo CAS, e poi sono stato convinto da Claudio Valsangiacomo durante l'Assemblea Generale della FOSIT, dove è stato presentato il CAS.
E diciamo, l'esperienza è stata sicuramente positiva.
Certo.
Perché se no non sarebbe qui oggi a parlarne.
Certo,
ma
certo.
Anche no, perché se fosse stata un'esperienza non così positiva si potrebbe anche dire sì, avrei preferito fare altro oppure mi aspettavo qualcos'altro. Però allora diventa interessante, visto che comunque avete anche età diverse, chi ci sta ascoltando, che magari si sta ponendo la domanda vale la pena, non vale la pena, ecco, se lei dovesse suggerire a qualcuno di seguire questo tipo di corsi, cosa direbbe per motivare un eventuale candidato o candidata?
È stata un'esperienza decisamente arricchente e interessante, sia per quello che ho appreso, sia per le persone che ho conosciuto, sia tra gli studenti che tra i relatori. Insomma, ci sono stati tantissimi approcci e contributi di diverso tipo che l'hanno reso veramente un'esperienza unica. Quindi lo consiglio vivamente a chi è interessato ad approfondire questa tematica.
Dopo mi piacerebbe che raccontaste magari qualche progetto concreto che avete seguito e che avete seguito dopo appunto aver ottenuto il vostro certificato e magari dire ecco, proprio perché ho ottenuto questo certificato ho potuto fare questo che magari prima non avrei potuto fare. Marianne Villaret, segretaria FOSIT, lo fa di professione. Oggi la professionalizzazione della cooperazione e dello sviluppo è un elemento importante perché ci vogliono appunto delle competenze, però mi ricordava, anzi me lo ha ricordato proprio con grande passione, non dimentichiamo che c'è bisogno comunque del volontariato. Adesso la domanda può sembrare persino scontata, ma se serve il volontariato, allora perché professionalizzare questi ruoli? Una volta si diceva in fondo l'aiuto umanitario, no? Ma non parliamo di aiuto umanitario, parliamo di cooperazione, parliamo di sviluppo, e quindi non releghiamolo a una sfera, diciamo, di buone intenzioni. Ci vuole un agire pratico e concreto. Ma non c'è appunto poi il rischio di professionalizzare troppo quella che invece potrebbe essere poi alla fine una passione etica individuale? Dove sta il confine?
Ma io dico sempre che si può professionalizzare il volontariato, nel senso che il volontariato si dia gli strumenti per agire coerentemente e con qualità, coerentemente con quello che è comunque anche la politica della Svizzera, Svizzera che tra l'altro finanzia i progetti dei volontari, e quindi si passa da una situazione dove ai tempi bastava forse essere volontario e avere un buon cuore e questo era già sufficiente. Oggi no, oggi anche se si lavora a livello volontario, abbiamo visto Thomas col progetto in Mongolia, vengono richiesti per poter accedere a dei fondi, questi fondi che sono pubblici, ricordo, vengono richieste delle garanzie di qualità sia dell'ONG stessa, e questo lo facciamo come FOSI, di sostenere le associazioni, di essere trasparenti, a tenere bene i conti, eccetera, eccetera. Vedo che Thomas sorride perché ogni tanto siamo un po' severi, ma questo dà delle garanzie su quelle che sono le ONG di volontari. E poi si esige anche da parte di queste ONG di poter presentare dei progetti pertinenti, efficaci e sostenibili, e volontari o meno siamo tutti chiamati a avere un certo livello per poter poi lavorare con coerenza, ma soprattutto con un impatto sostenibile. Quindi anche i volontari possono lavorare come dei professionisti.
E infatti vedo, scorrendo gli ambiti del corso, che nel terzo modulo si parla di sostenibilità dei progetti di cooperazione e sviluppo, migrazione internazionale e società civile, l'ingegneria nei progetti e sviluppo, microcredito e responsabilità sociale delle imprese, ambiente e agricoltura nei progetti. Annaia Quinta, tanta roba, persino troppa verrebbe da dire quasi. Come si fa a condensare tutto questo in un corso di 6 mesi o un anno, che non è neanche appunto a tempo pieno? Si va così a volo radente oppure riuscite, diciamo, a tenere un filo rosso che vi deve portare comunque a un risultato? Anche perché al termine poi per ottenere il certificato bisogna sostenere comunque una prova, una sorta di esame.
Sì, beh, allora diciamo che abbiamo cercato di selezionare quelli che sono i temi più importanti da trattare. Io ho fatto un bachelor e un master in cooperazione internazionale, quindi non è mai abbastanza il tempo che si dedica a certi temi, però abbiamo cercato di condensare per dare un'infarinatura, per dare delle basi solide per poter cominciare ad interessarsi a questo tema. Alla fine, per ottenere il certificato, è necessario fare un esame scritto, superare un esame scritto e anche un elaborato scritto. La maggior parte dei corsisti lo svolge su un progetto o su comunque un tema che è interessante per loro o per l'organizzazione nella quale operano. Forse ricollegandomi un attimo anche ai partecipanti al corso, abbiamo avuto anche molti giovani neolaureati che non hanno mai fatto esperienze concrete nell'ambito della cooperazione, quindi
ecco,
il corso
è bene ricordarlo.
È veramente aperto a tutti e anche le singole giornate possono essere seguite. Magari qualcuno ci sta ascoltando adesso e dice ma io non voglio impegnarmi per 10 mesi a seguire tutto il corso, può venire a seguire la singola giornata sulla migrazione, per esempio, piuttosto che l'introduzione alla cooperazione internazionale. In questo devo dire che è un corso molto flessibile.
E questo è interessante, Marianne Villaret. Noi pensiamo spesso alla cooperazione e allo sviluppo come un ambito appunto molto circoscritto, poi spesso ci sono, diciamo, le immagini fin troppo scontate, il buonismo dei paesi ricchi nei confronti dei paesi poveri, tutte le polemiche sul fatto di aiutare e non aiutare, meriterebbe una trasmissione soltanto questo tema. E però appunto non vediamo spesso il valore aggiunto che c'è in tutto questo, perché in fondo cooperazione e sviluppo oggi che cos'è che rappresentano dal punto di vista proprio dell'agire delle persone che si occupano di questi temi? Che cos'è che possono portare che poi in qualche modo ci torna indietro come valore aggiunto?
Ma prima di tutto, pensando che siamo in uno dei paesi più ricchi al mondo, i cittadini e il governo ha un impegno verso di solidarietà con altri paesi che si trovano in difficoltà o con altre comunità. Questo è il primo punto. Poi, che cosa ci porta a noi come persone questo lavoro? Ecco, c'è chi ha la passione, diciamo così, fin da piccolo. Magari sognava di lavorare nell'umanitario, perché spesso la gente conosce più l'aspetto umanitario, l'aiuto d'urgenza, e poi rendendosi conto che questi tipi di mestieri sono spesso in paesi in conflitto, implicano una vita molto complicata, ci si sposta spesso, non c'è sicurezza, poi si capisce che si viene a conoscere anche l'ambito della cooperazione e dello sviluppo, che appunto può essere, diciamo che si applica a diversi temi di sviluppo di altri paesi, oppure anche a livello più piccolo. Per esempio, le nostre ONG lavorano per sviluppare, per esempio, delle comunità o dei progetti fatti in un villaggio. Non tutte le nostre ONG possono lavorare su ambiti così grandi come lo sviluppo di un paese. Però anche la Svizzera, oltre allo sviluppo, la cooperazione allo sviluppo, c'è anche la cooperazione economica, e così anche altre organizzazioni. Quello che vorrei dire è che ci sono tantissimi sbocchi nell'ambito della cooperazione internazionale, che vanno dall'ONG, con per esempio il volontariato, fino alle grandi organizzazioni internazionali. Chi fosse interessato può guardare anche sul nostro sito FOSIT quali che sono le altre formazioni possibili, percorsi possibili, posti di lavoro attuali, oppure anche ricordo un sito importante per chi si interessa ai mestieri di cooperazione, è quello di Sanfo a Bien, si chiama cinfo.ch, e lì ci sono tutte le opportunità di lavoro e tutte le formazioni.
Anche questo è un aspetto interessante. Magari ci sono degli ascoltatori che ci stanno ascoltando e non hanno necessariamente un livello di studi sufficienti per poter seguire il certificato di studi avanzati, però magari vorrebbero fare un'esperienza di lavoro e quindi magari trovare poi uno sbocco professionale ulteriore nel campo della cooperazione e dello sviluppo. Lo abbiamo capito, è un settore intermedio, cioè il settore pubblico, ci sono le organizzazioni non governative, c'è un monitoraggio anche comunque che consente di valutare la serietà dei progetti e delle organizzazioni. Non significa semplicemente appunto fare del volontariato, significa anche professionalizzare in qualche modo il ruolo e farlo quindi con tutti i crismi, diciamo, della serietà e quindi del controllo anche finanziario. Se avete delle domande, se avete delle riflessioni, siamo qui ancora con i nostri interlocutori, poi sentiremo magari in concreto alcuni dei progetti di cui si sono occupati i neodiplomati che abbiamo qui in studio con noi, quindi se volete partecipare siamo qui.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Get herself away. Well, I better act quick. Yeah, I better change my ways. Oh, maybe I'm wasting. Maybe I'm chasing time. Oh, come on, let's face it. I'm only ever lost in mine. Well, I got my tracing paper so that I could trace my clock. And the bastard face kept changing, and the hands they wouldn't stop. Well, I was ripping out the battery, I received myself a shock. And to add insult to injury, I could still hear tick and talk. Casio! Casio! Please don't leave.
wife has got a new plan, gotta get herself a break. And I try for heaven's sake. Well, I traveled to Australia and I traveled there by train. This something might sound strange to you, but on the way I gained today. And I wrote to tell my family and I wrote to tell my friends. I arrived home, it was lost again, and this torture never ends. Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please. Inspector fits me, my Casio's burnt out. She's tired of me running in circles. She says it's time that we took a break. Casio.
Please don't leave, si potrebbe anche tenere quasi come viatico per qualcuno che sta seguendo un corso di studi avanzati, se volete cominciarlo magari è anche meglio finirlo. In cooperazione e sviluppo, ne stiamo parlando questa mattina a mille voci con i nostri interlocutori, è un certificato che viene organizzato dalla SUPS in collaborazione con la Federazione delle ONG della Svizzera Italiana. Si tratta di dare una formazione a chi vuole intraprendere il percorso della cooperazione e dello sviluppo, però l'abbiamo detto con Marianne Villaret, segretaria della FOSIT, oggi cooperazione e sviluppo possono diventare ambiti di lavoro per persone che magari fanno fatica anche a trovare un lavoro e magari vorrebbero cominciare a entrare in questo mondo, magari in maniera volontaria, e poi piano piano intraprendere poi un percorso. Qui diventiamo davvero concreti. Ci sono magari persone che ci stanno ascoltando e che non sanno come dare un senso alla propria vita lavorativa. La cooperazione e lo sviluppo possono diventare davvero un'occasione per intraprendere poi un percorso che un giorno darà sbocchi concreti.
Certo, certo. L'importante è comunque avere un interesse per quello che è la solidarietà internazionale e uno sguardo globalizzato, direi. Orientarsi alla cooperazione perché non si è trovato nient'altro non va tanto bene. Ecco, ci vuole una motivazione di base personale. I CAS, in cooperazione e sviluppo, che organizziamo con la SUPSI, può essere sia un primo passo per orientarsi verso queste professioni, potrebbe poi seguirne un master dopo, oppure può seguirne poi un'esperienza all'estero. Oppure, come nel caso vedevamo prima di Manuela e di Rodolfo, per persone che già lavorano in un segretariato di un'associazione o di una fondazione per migliorare le proprie competenze. Oppure come Thomas, che già è attivo volontario, che però, ecco, cominciando ad avere dei progetti di un certo volume, l'associazione cominciando a essere sempre più attiva, hanno sentito il bisogno di professionalizzare il volontariato.
Questo non significa tra l'altro doversi caricare il sacco in spalla e partire immediatamente per il Centro America o per la Mongolia, significa appunto avvicinarsi a queste tematiche, cercare di capire la complessità anche delle realtà dei paesi con i quali si ha a che fare. Manuela Cattaneo Chicus, giusto?
Giusto.
È corretto. Un esempio magari concreto di quello di cui lei si è occupata, poi anche attraverso il know-how che ha acquisito con il suo certificato, giusto per capire con cosa abbiamo a che fare.
Sì, dunque, io sono neo-diplomata, dunque non ho ancora organizzato.
No, pratica.
Magari mettere in pratica l'ho fatto da subito, perché devo dire che la specificità e l'approfondimento lo si sente subito durante la frequenza del corso. Non è che bisogna aspettare fare un progetto per capire che ci sono delle metodologie, c'è un contesto da tenere in considerazione. Dunque, è stato anche oggetto, tra l'altro, del mio elaborato finale per il certificato, prendere un progetto di AMCA che...
Ricordiamo, l'AMCA è l'Associazione per l'aiuto medico in Centro America.
Esattamente, la costituzione di una rete di emergenza per i neonati in Nicaragua, un progetto che tra l'altro ha beneficiato attraverso la FOSI dei crediti della DSC, dunque dei crediti federali, e che è iniziato nel 2013-14, e farlo passare un po' al setaccio di questi nuovi strumenti che io man mano acquisivo. E niente, appunto, poi vedere che da una parte è importantissimo il contatto con il partner, la relazione che si crea a livello di partenariato al momento in cui un ONG inizia a lavorare, sia il partner uno Stato, un ministero, che anche una piccola comunità, come diceva prima Marianne. E poi gli strumenti di gestione del progetto, che vanno appunto dall'elaborazione alla valutazione, questi sono più strumenti che poi serviranno a noi qui come ONG o comunque come persone che ricercano fondi e che devono anche in un certo senso sensibilizzare, informare la popolazione qui in Svizzera. Ecco che allora questi diventano proprio strumenti così che rendono un po' più agile il lavoro, insomma, per far capire che si tratta di solidarietà, ha delle regole, ma di fatto si tratta di solidarietà.
Ci deve essere comunque sempre una motivazione etica. Thomas Ruckstuhl, membro dell'associazione La Mensa Il Gregge, attiva in Mongolia. Lei si è occupato di più della mensa o del gregge?
No, effettivamente quest'anno abbiamo un altro progetto, la costruzione di un nuovo asilo.
Dove?
Nell'estremo ovest del paese, che è il paesino, sì, un paesino stupendo che si chiama Cucutel. Mm-hmm. Perché il vecchio asilo è crollato, e questi poveri bambini hanno trovato uno spazio ristretto, sono lì in 60-70 bambini ammucchiati in uno spazio, e adesso appunto abbiamo questo nuovo progetto per la costruzione di un nuovo asilo. E evidentemente è una spesa notevole per un ONG piccola come la nostra, e sinceramente da soli non l'avremmo potuto sostenere, e ci siamo rivolti alla FOSIT. Ma rivolgendosi alla FOSIT, evidentemente ci sono diversi criteri che bisogna soddisfare, tra cui bisognava...
Cioè non basta arrivare con la mano aperta il palmo accogliente, bisogna rispettare delle regole.
Esatto, abbiamo elaborato un dossier assai corposo, un dossier di progetto, e qua mi collego al certificato. È proprio grazie al certificato mi ha facilitato molto la compilazione di questo dossier.
Che uno potrebbe dire è burocrazia, perché poi alla fine ci si confronta sempre con le carte. Invece no. Ma Marian Villareno, non siete così severi?
No,
poi.
Appunto, non è solo come compilare il modulo ma è proprio il percorso che fa l'ONG nel cambiare il suo punto di vista su quello che intende fare e che impatto intende avere e con chi sul terreno e come lavorerà. E quindi quello che si impara in questo certificato è proprio non solo di scrivere al meglio per poter attingere i fondi, più fondi possibili, ma proprio di pensare assieme ai partner locali nell'altro paese a dei progetti etici e sostenibili. E quindi questo è il percorso che ha fatto Thomas, che tra l'altro penso è susseguito questo riconoscimento del loro progetto grazie anche a un aumento della qualità e anche un, se posso permettermi, forse Thomas, anche un po' un cambio nel vostro modo di impostare alcune parti, perché sì, l'ONG sa già benissimo cosa vuole fare, come vuole farlo, però a volte mancano alcuni aspetti, ripeto, etici o di impatto, di sostenibilità, che ecco, non sempre si sa bene come affrontare. Adesso poi ci sarà questa agenda 2030 con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. È un altro tema che le ONG dovranno iniziare ad affrontare anche grazie a questo certificato.
Una domanda flash, Thomas Rukšul. Se un ascoltatore in questo momento si stesse chiedendo ma perché bisogna andare ad aiutare un paesino della Mongolia a ricostruire un asilo creando un progetto, insomma facendo tutto un lavoro molto complicato, lei cosa risponderebbe?
Buona domanda, cioè perché? Perché dopo molto probabilmente ogni paese ha le sue caratteristiche. In Mongolia purtroppo il divario tra pochi ricchi e tantissimi poveri cioè, sta aumentando gli ultimi anni e soprattutto poi anche noi dove cooperiamo. Appunto dicevo prima nell'estremo ovest del paese sono posti bellissimi però dimenticati dal governo centrale tra virgolette di Ulaanbaatar, no? E quindi finché qualcuno pensa a voler aiutare in quelle zone lì purtroppo
deve ci pensiamo comunque. Tra l'altro ci sono diverse organizzazioni anche che collaborano con la Mongolia, perché è un paese che comunque suscita il fascino anche potrei dire quasi letterario, poetico, perché è comunque davvero un paese enorme e spesso anche poco conosciuto, ma coloro che l'hanno visitato di solito sono tornati sempre con grandi emozioni. Rodolfo Penne, lei dove ci porta invece?
Io pensavo di parlarvi del mio elaborato finale che riguardava un progetto di ponti sospesi in Etiopia realizzato da Helvetas.
Bello perché è un modo anche per fare un giro ideale del mondo, insomma, dall'America centrale alla Mongolia all'Etiopia.
Sì, questi ponti avvicinano i villaggi più isolati ai centri più grandi dove si possono trovare gli ospedali, i mercati e le scuole e quindi migliorano concretamente la vita delle persone. E anche per me il CAS ha fornito gli strumenti per capire in profondità i progetti, nel contesto, nelle cause, negli obiettivi e anche nei metodi più efficaci per realizzarli. In questo modo ho imparato anche a presentare meglio i progetti. Infatti
questo è un altro aspetto importante, no? Perché bisogna comunque come dire, motivare presso poi interlocutori che sono anche molto esigenti.
Sì, perché sono progetti complessi che devono essere presentati nella loro complessità ma anche con una certa semplicità. E quindi il mio elaborato era proprio questo, cercare di sintetizzare un progetto complesso e spiegarlo a una persona che magari non conosce i ponti sospesi e entusiasmarla.
Lei poi è stato ha avuto l'occasione di andare...
Non ancora, purtroppo non ancora però ci stiamo conta, lavorando.
Ci sta lavorando, immagino. Carlo, buongiorno.
Buongiorno, io volevo domandare come va con le lingue,
Interessante questa cosa, Carlo, perché...
È una cosa importantissima.
Assolutamente, quindi ci vogliono comunque delle competenze culturali rispetto alla realtà che si vuole aiutare in qualche modo. Bella domanda quella di Carlo, Annaia Quinta.
Sì, infatti ringrazio anch'io perché ci siamo effettivamente dimenticati di una cosa importante. Diciamo, la lingua ufficiale della formazione è l'italiano, però è necessario conoscere il francese e l'inglese perché molti corsi sono svolti in francese o in inglese. Avendo molti relatori da oltre Gottardo, il francese o l'inglese sono indispensabili.
Poi magari c'è qualcuno che ha provenienze etniche e etnolinguistiche da altri paesi con lingue parlate a livello globale, quindi potrebbe essere appunto lo spagnolo, poi magari non so, qualcuno ha competenze anche in cinese o in altre lingue. Adesso l'Africa è un po' più complicato, però insomma il francese può essere sempre comunque una lingua utile. Ecco che allora avere competenze linguistiche diventa fondamentale, perché appunto qui davanti a me me l'ha passato appunto adesso Marianne Villaret, una sorta di planisfero con le aree del mondo nel quale siete in qualche modo attivi, e davvero si va dalla Mongolia all'El Salvador, dalla Costa d'Avorio al Burkina Faso, all'India, al Ruanda, insomma è globale. Ma questa globalità alla fine non finisce per essere un po' dispersiva, Marianne Villaret?
È una domanda che si pone anche alla Confederazione, se è meglio aiutare tanti paesi, sostenerli, perché c'è anche una storia che non si può così interrompere, oppure se concentrarsi sui paesi che hanno i criteri diciamo prioritari. Noi come FOSIT, come ONG della Svizzera italiana, siamo a disposizione delle ONG che sono qui e che decidono loro in quale paese intervenire. Abbiamo diciamo una maggioranza di interventi in paesi dell'Africa, principalmente subsahariana, e poi a seguire l'America Latina e diversi paesi dell'Asia e alcuni paesi dell'Est. In tutto l'anno scorso abbiamo calcolato attività in una cinquantina di paesi e finanziato con i partner pubblici 58 progetti in 33 paesi.
Quindi vuol dire avere comunque una, insomma, un'ampiezza veramente di sguardo a livello globale, tenuto conto poi della quantità di ONG che comunque nascono, si sviluppano e cercano comunque di migliorare la propria presenza. Questo è importante da ricordare.
Sì, poi alcune ONG, per esempio Helvetas, che è qui con noi, e AMCA, hanno progetti in diversi paesi. Quindi ci sono ONG che si concentrano, per esempio come la Minza il Gregge, sulla Mongolia, però altri che possono avere progetti, interventi, strutture in 3, 4, 20 paesi a seconda delle loro capacità.
30 secondi finali, perché siamo in conclusione. Annaia Quinta, Manuela Cattaneo Chicus, Thomas Ruxtul e Rodolfo Penne, per motivare qualcuno che ci sta ascoltando a seguire un certificato di studi avanzati in cooperazione e sviluppo. Annaia Quinta?
Ma io direi che è un'opportunità importante per conoscere comunque un ambito di lavoro molto interessante, ma anche per cercare di capire come affrontare le sfide globali che ci troviamo ad affrontare
sono
nei prossimi anni.
Certo, esatto. Di cui la Svizzera tra l'altro è anche protagonista proprio per il suo ruolo internazionale, ma non può ovviamente esimersi dal partecipare a un concerto internazionale. Manuela Cattaneo Chicus?
Ma io, parlando da ex allieva, direi la condivisione come valore principale, perché la condivisione è sì nel nostro lavoro e anche forse nella nostra visione della vita. E il gruppo che si forma durante questi mesi nel CAS è un gruppo che condivide tante esperienze, si impara molto dalle esperienze dei colleghi e si dà anche, si cerca anche di proporre la propria esperienza. Dunque nascono delle relazioni che sono importanti e sono emblematiche rispetto al lavoro che vogliamo fare.
E poi rimangono. Thomas Ruxtul, altrettanto sinteticamente.
Sì, sono assolutamente d'accordo con Manuela, la condivisione sicuramente è importante, sarebbe anche importante la condivisione proprio delle ONG una volta finito il percorso formativo. E poi, cioè, a livello personale è assolutamente un arricchimento
che rimarrà
per tutta la vita.
Rodolfo Penne?
Ma penso che la formazione continua sia sempre importante e in questo caso aiuti a capire meglio il mondo della cooperazione allo sviluppo e migliorare sensibilmente la qualità del proprio lavoro.
Un lavoro che nasce appunto dalla collaborazione in questo caso tra la SUPSI e la FOSIT per la realizzazione di questo certificato in studi avanzati, cooperazione e sviluppo. Sono aperte le iscrizioni appunto per la prossima, diciamo, ondata di laureandi in questo certificato. Venerdì sono stati consegnati 15 certificati, in totale una cinquantina. È un'occasione anche per imparare a fare davvero cooperazione e sviluppo in modo professionale. Oggi ce n'è bisogno. Non dimentichiamo comunque l'apporto fondamentale anche del volontariato. Da questo punto di vista basta prendere contatto con la FOSIT. Grazie ai nostri interlocutori di essere stati in studio con noi, grazie a chi ci ha seguito. Mille Voci torna domani con un appuntamento interessante, una bella intervista curata da Gianluca Verga con Fiorella Mannoia. La sentirete domani mattina a partire dalle 11 da Nicola Colotti al microfono. A tutti voi buon proseguimento d'ascolto. We'll be right back.